Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, per entrare in profondità nella liturgia della parola di questa domenica, dobbiamo tenere presente che abbiamo saltato la quarta domenica del tempo ordinario, cioè domenica scorsa, abbiamo celebrato la festa della presentazione al Tempio e quindi una parola diversa. Ogni 7 anni succede questa coincidenza. Perché dobbiamo tenere presente questo? Perché la Chiesa durante il tempo ordinario, se vi ricordate quando l'abbiamo iniziato, vi ho detto che ci vuole far fare un cammino. Vorrebbe che nel cuore di ciascuno di noi ci fosse il cuore di un apostolo, i sentimenti di Pietro, di Giovanni, degli altri che lo hanno seguito. E di domenica in domenica ci porta la Chiesa a scuola di Gesù, ad ascoltare i suoi insegnamenti, assimilarli e durante la settimana cercare di viverli. E ci fa leggere in modo continuativo, saltando qualche parte, ma in modo continuativo, il Vangelo di Matteo in questo anno A. E domenica scorsa era una domenica, tutte le domeniche sono importanti, ma in particolare la parola di domenica scorsa era forte. Erano le beatitudini che sono saltate, no? Io spero che non siano saltate dal nostro cuore, perché siamo chiamati a viverle ogni giorno. In questo contesto si situa il Vangelo di oggi, perché lì dove finivano le beatitudini prende questa parola che abbiamo ascoltato. Le beatitudini, che è il grande discorso che Gesù fa sulla montagna, che inizia proprio con beati, beati, e in quella prima beatitudine che è la beatitudine della povertà in spirito, che racchiude un po' tutte le altre beatitudini possiamo dire che sono espressione, manifestazione, concretizzazione dell'unica grande beatitudine che deve essere presente nel cuore del fedele: la povertà di spirito, quel distacco delle cose che è conseguenza del possesso dell'unica ricchezza che vale la pena di possedere, che nessuno ci può togliere, Dio. Quando la persona è convinta di questo possesso in Cristo, di possedere l'amore del Padre, tutto il resto conta poco. E se tutto il resto conta qualcosa è perché non abbiamo la consapevolezza di questo possesso che ci è stato dato in dono. E le beatitudini finivano proprio con questa affermazione: beati voi quando vi perseguiteranno, vi renderanno ogni male a causa del mio nome. Ecco che subito dopo Gesù dice: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Per questo abbiamo bisogno di questa prefazione, perché se no non c'entriamo in questo Vangelo. La grande prefazione delle beatitudini che riassumono tutto il Vangelo, in quel messaggio del Vangelo di cui ci parla Paolo nella seconda lettura. Sapete che la seconda lettura nel tempo ordinario non sempre ha attinenza, armonia con le altre letture, perché va per conto suo, è la lettura continuativa di una lettera cattolica di Paolo, di Pietro, di Giacomo. E Paolo in questo brano dei Corinzi, che abbiamo detto, ci ha parlato della sapienza di Dio, la sapienza di Dio, che è stoltezza per il mondo. Se tu sei sapiente, ma di quella sapienza vera che viene da Dio, la gente attorno a te ti dirà che non capisci un tubo, che sei retrograda, che sei sciocca, non hai intelligenza. Sono intelligenti loro, capiscono loro tutto, no? La sapienza. E Paolo riassume tutta la sapienza nella sapienza della croce. La croce è la manifestazione della sapienza di Dio. E le beatitudini spezzettano, manifestano varie angolazioni di cosa vuol dire seguire Gesù nel suo Vangelo, in cui ci propone l'amore vero, che dopo il peccato originale, prima non era così, ma dopo il peccato originale, l'amore vero, l'amore autentico, crocifisso. Perché questo il mondo non lo può conoscere, perché vuole un amore schiodato. Ma il cristiano, poiché ha conosciuto Gesù, non è che ha conosciuto la croce, noi non conosciamo, non siamo quelli della croce, noi siamo quelli del crocifisso, è diverso. Se noi amiamo la croce, veneriamo la croce, adoriamo la croce, baciamo la croce, è perché la croce ci parla forte al cuore di Gesù, se no non la baceremo. È chiaro che se Gesù non ti ha preso il cuore, Gesù non ti ha toccato, Gesù ancora è lontano dalle tue pensieri, dai tuoi progetti, dai tuoi desideri, la croce che cosa ti dirà? Nulla. No, anzi, tutt'altro. Ebbene, detto questo, diciamo anche due parole su questo salmo, che vale la pena di puntualizzare almeno due concetti. Quando dice, questo salmo è stato messo a riguardo anche della prima lettura, che ci parla dell'uomo, l'uomo luminoso, l'uomo che vive l'amore, l'uomo che spezza, condivide, che apre la casa ai poveri. Isaia fa capire che le liturgie non servono a nulla se la persona non vive questo amore, e quindi è una profezia, un anticipo, un cammino verso quel Vangelo che Gesù in pienezza annunzierà a suo tempo, ma Isaia già secoli prima ne parlerà. E qui dice una cosa molto bella, ecco, che quando dice: se tu vivi l'amore così, se tu ti impegni così, dice Isaia, allora invocherai il Signore e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà: eccomi. Che forza questa immagine che ci dà Isaia, no? Ci dice: allora, cioè, se tu vivi l'amore, poiché vivi l'amore, sei in unione con Lui, Lui sta lì pronto. Appena tu dici: ho bisogno di... eccomi. E questo mi ha fatto pensare, quando mi preparavo a questa omelia, anni fa, il matrimonio di una nostra brava ragazza che avevo seguito da bambina, da ragazza, e poi si è sposata con un capitano dell'esercito. I capitani ci tengono, no? È una sciabola, questo, grande ristorante. Io ero tutto un po' imbarazzato, chi c'era stato mai questi ristoranti qua così di lusso, no? E che cos'è che mi ricordo? Mi ricordo che ero seduto a sto tavolo rotondo, grande, di 8-9 persone, e dietro a me, come un palaciuni, c'era il cameriere, fermo, no? Cioè, tu non potevi fare così, e lui già ti metteva la cosa, no? E ho pensato a questo, ma guarda tu, Gesù si è paragonato a un cameriere. E così, lo dirà anche nella parabola: vi farò sedere e passerò a servirvi. Ma questo solo quando tu sei entrato dentro. Se stai fuori, Lui sta lì pronto, ma ancora non sei seduto alla tavola dell'amore, devi sederti. Dicevo, il Salmo ci dice una parola che bisogna però stare attenti, perché la parola va letta con la luce della Chiesa. Se non hai la luce della Chiesa, stai attento a leggere la Scrittura. E fu per questo che la Chiesa per molto tempo vietò la lettura della Sacra Scrittura. Ma mica perché la Chiesa era retrograda, perché i tempi non erano maturi, c'era molta ignoranza, c'erano i protestanti che travisavano le parole, e allora attraverso la Bibbia si volevano portar via la gente. Allora la Chiesa da madre, perché madre è la Chiesa, no di ste mammine moderne, è mamma forte, vietò per lungo tempo, no? Poi, quando i tempi furono maturi, si poté riprendere la Scrittura, no? Ma anche oggi la Chiesa mi dice di leggerla, ma stai attento a come la leggi. Devi accendere la lampada della fede della Chiesa. Se tu non conosci il Catechismo, se tu non conosci la dottrina tramandata dai nostri apostoli e ricevuta da noi oggi, è un pericolo anche leggere la Sacra Scrittura. Prendete questa frase qua: cattive notizie non avrà da temere, saldo il suo cuore, confida nel Signore. Allora, se tu lo leggi scriteriatamente, io sono con il Signore, io vivo l'amore, io vivo la carità, quindi non mi succederà nulla di male, nessuna cattiva notizia arriverà alla mia porta. Poi ti muore un figlio e tu perdi la fede. Hai perso la fede? No, non l'avevi mai avuta. Avevi una fede immaginaria, non era la fede della Chiesa. Cattive notizie non ha da temere, noi lo viviamo alla luce del Vangelo, che mi dice: ma cosa mi può succedere? Una morte, un lutto, un fallimento, un naufragio, cosa mi può separare dall'amore di Dio? Quale brutta notizia può arrivare nella mia vita che io divenga sconvolto? Nessuno. Ma certo, se tu alle brutte notizie non ci hai mai pensato, quando arrivano, se non ti sei preparato alla Pasqua, quando arriva la Pasqua ti trovo impreparato. Se non ti sei mai messo davanti al crocifisso, alle esigenze forti dell'amore, e ti sei preparato con la preghiera, allora quando arriverà qualcosa, qualunque cosa, troverà il cuore pronto e dirà come Giobbe: il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore, perché posseggo qualcosa di più. Il Vangelo ci dice, Gesù dice, inizia dicendo: voi siete il sale della terra. Poi dirà: voi siete la luce del mondo. Il sale è un valore molto simbolico, molto forte. Noi stiamo perdendo la capacità di conoscere Dio, perché tutto ciò che parla di Dio, potrebbe parlare di Dio, viene appiattito a un livello umano, e anche la liturgia non la percepiamo la valenza, la potenza, la ricchezza, perché la nostra mente razionale e tecnocrata ci fa sorvolare sui simboli. Mentre il simbolo è il modo più alto di conoscere Dio. Noi siamo quelli del ragionamento, vogliamo conoscere Dio attraverso i ragionamenti, che abbiamo un tubo. Un po' di sale, un po' di luce ti aprono al cuore una comprensione profonda. Diceva il grande mistico Giovanni Rusbrück: quando vuoi conoscere Dio, a un certo punto l'intelligenza sta alla porta ed entra l'amore, e l'amore lo raggiunge attraverso i simboli, perché i simboli parlano al cuore, parlano forte. Questo sale, no? Pensate al più grande banchetto che voi potete fare, con le più grandi e buone, ottime, eccellenti vivande che ci possano essere nel mondo, senza metterci il sale. Che pasto è? Allora mi fa pensare Paolo, quando diceva: potessi fare i miracoli, potessi fare grandi opere, potessi scacciare tutti i demoni, potessi risuscitare i morti, ma se non ho l'amore, sono un cenno squillante. Allora il sale mi parla dell'amore, l'amore che condisce, l'amore che rende saporoso, l'amore che poi porta gioia, perché quando tu mangi qualcosa che ti piace, gioisci. Noi siamo nel Dio della gioia. E allora una domanda che posso pormi di fronte a questo: voi siete il sale, ma c'è qualche cassetto della mia vita, c'è qualche dimensione della mia vita, c'è qualche ambito della mia vita dove l'amore non c'è, dove non c'è sapore, non c'è gusto, non c'è senso? Il cristiano è quello dell'amore. Voi siete il sale. Poi dica: vi riconosceranno, perché diranno: ma come fa quello a vivere così? Come fa questo a mettere tutto questo amore? Dove lo trova? E capirà che abbiamo un deposito dell'amore, lui. Ma se l'amore non lo manifesti, se l'amore non si fa vedere, se l'amore è nascosto, è amore immaginario, perché l'amore ha come è insito nel suo DNA la manifestazione. Se non si manifesta, è amore immaginario. Ci sono tanti cristiani che amano Dio con l'immaginazione, potessero amarlo nella concretezza. Luce, voi siete la luce. Ma c'è un altro passo Mi direte voi, spero che me lo direte, perché se non lo sapete la cosa è grave, grave, gravissima. C'è un altro passo del Vangelo dove Gesù dice: io sono la luce. Ma adesso sta dicendo: voi siete la luce. Insomma, è lui o siamo noi? Allora forse mi ricordo che Paolo ha detto qualcosa di simile quando ha detto: lo Spirito del Padre in voi grida Abba. E poi un altro passo Paolo dice: noi nello Spirito gridiamo Abba. Uno dice: lo Spirito grida Abba. In un altro dice: noi gridiamo Abba. Insomma, siamo noi che gridiamo Abba o è lo Spirito? Ma come sarebbe bello che la mia mente fosse presa da queste percezioni, da queste intuizioni, da questa apertura, e io mi fermassi in preghiera e dire: Signore, ma sei luce tu o sono luce io? È lo Spirito che vede in me Abba o sono io che vede Abba? Allora incomincio a fare un salto nella mia preghiera, a gustare, a sentire. Allora forse mi ricorderò che nel primo la Lumen Gentium inizia proprio così. La Lumen Gentium, il grande documento sulla Chiesa del Concilio Vaticano II, inizia dicendo: la Chiesa ha la missione di illuminare il mondo con la luce splendente di Cristo che rifulge sul suo volto. Lo ripeto. La Chiesa ha la missione di illuminare il mondo con la luce di Cristo che risplende sul volto suo, cioè sul volto della Chiesa. Allora capisco. La luce con cui io devo illuminare il mondo non è la mia, è la sua. È la sua luce. È la sua luce. La Chiesa. È la sua luce. Allora, ecco, sentirsi chiamati a questa luce. E Gesù anche quando dice sale, ci dà anche un altro terzo punto importantissimo. Ci dice: del mondo, della terra, cioè non sale della tua famiglia, non sale della tua parrocchia, non sale del tuo piccolo gruppo, che magari si sente di essere quelli che capiscono di più. Sale della terra, luce del mondo. Ora ci invita a un'apertura, a uscire fuori dalle dimensioni ristrette delle mie cose, per aprirmi alla grande famiglia della parrocchia, la parrocchia che deve aprirsi alla grande famiglia della diocesi, a volte parrocchie chiuse, la diocesi che deve aprirsi alla grande famiglia della Chiesa. Ecco a quello che siamo chiamati a fare tutti. E dice il Concilio: la Chiesa illumina con la luce del suo volto. Ma dov'è la Chiesa? E poi anche bellissima altra riflessione: la Chiesa dov'è? Dove ci sono due o tre riuniti nel suo nome? Sì, certo, ma la Chiesa risplende in ogni suo membro. Se io sono membro del corpo di Cristo, dove sono io? C'è Cristo, c'è la sua luce. Se il mio mignolo fa parte di me, dove c'è il mio mignolo? Ci sono io. E allora dove c'è un cristiano, dove c'è uno di voi, c'è la Chiesa che deve risplendere e deve illuminare. Quale grande missione grandiosa, luce e termine. Senso simbolico più forte, possiamo dire che luce, acqua, sono fuoco, sono termini che parlano forte al cuore, perché luce, cosa mi dice la luce? La luce mi dice senza ragionamento, il simbolo è simbolo perché mi fa cogliere senza ragionamento, mi parla forte di che cosa? Di tutto ciò che è Dio. Tutti gli attributi di Dio, tutto ciò che posso capire che è di Dio, io posso usare il sinonimo luce. Dio è amore? Dio è luce. Dio è santità? Dio è luce. Dio è gloria? Dio è luce. Dio è potenza? Dio è luce. E così via. Dio è giustizia?
Dio è luce.
Sì, perché è anche giustizia. Talmente giusto che ha voluto pagare per noi. Dio è misericordia?
Dio è luce. Dio è verità?
Dio è luce. In modo particolare la verità è luce.
E allora mi viene da fare come riflessione.
Mentre la prima domanda era, l'amore c'è in ogni mia dimensione, lo metto questo amore nelle mie cose? Adesso un'altra domanda, che sinceramente a me mette un po' in crisi, e spero con tutto il cuore che metta in crisi tutti voi. E la domanda è, sono solare? Molto semplice. Quante volte ho sentito dire, non molte, ma alcune volte, ah, quella persona, Giovanni, quanto è solare, quanto è bello, quella ragazza, veramente solare. Cosa intendeva dire? Essere solari. Penso che questo ci voglia dire oggi Gesù. E vogliamo chiedere a lei, a Maria, la più solare di tutti, e la più ricca di amore di tutti, che da cui il seno è germogliato, l'amore è fatto carne. Che ci aiuti, ci insegni, ci educhi, ci prenda per mano, di domenica in domenica. E lei agisce tramite la Chiesa. Oggi leggevamo nel ritiro quel passo stupendo di Isacco della Stella, dove diceva proprio questo. Maria è la Chiesa, è Maria che ti prende per mano attraverso la Chiesa e ti vuole portare a un incontro più profondo con Gesù. Perché quel Gesù che hai ricevuto, che ho ricevuto nel Santo Battesimo, possa giungere a esplodere fino alla sua maturità, a crescere, maturare, fino a quella maturità dei figli di Dio. Amen.